In quest'ultimo sforzo, che in realtà mi aspetto relativamente molto, nonostante Elisabetta Villano si occuperà qualcosa di non strettamente filosofico, sicuramente filosofico, ma non Elisabetta Villano si occupa, sta facendo il dottorato di storia del teatro moderno e contemporaneo all'Orientale di Napoli. E borsista, è stata borsista a Berlino, torna ancora adesso a esserlo, oltre ad aver passato un periodo di ricerca a Vienna, anche una laurea in specialistica in traduzione, quindi in qualche modo germanista, diciamo, di lingua tedesca, e ci parlerà in particolar modo della questione letterarietà-teatralità, quindi un argomento relativamente marginale nel testo di Ingarden, perché è l'appendice, almeno quella dove si parla di esplicitamente di teatro, è un appendice, ma in realtà è l'occasione forse per verificare in maniera più concreta rispetto a quanto abbiamo fatto fino adesso, forse la tenuta di alcune idee di Ingarden. Per cui niente, le passo immediatamente la parola, ricordo che poi per le 6, forse anche 6 meno 5, perché c'è un'altra conferenza che arriva, evitiamo scontri, dobbiamo chiudere, comunque insomma, abbiamo quasi un'ora, quindi insomma ti lascio immediatamente la parola. Grazie.
Grazie, salve a tutti. Come giustamente diceva Giuseppe nella sua presentazione, io vengo da un ambito di studi diverso dal vostro, il che un po' giustifica il silenzio che è arrivato fino a quest'ora da parte mia, nel senso che ho ascoltato tutti gli interventi fino a questo momento con grande interesse, trovando delle conferme anche non rispetto a quanto io ho desunto dalla mia lettura dell'opera di Ingarden. Nel mio intervento tengo da prima a estrapolare alcuni concetti che Ingarden mette a fuoco a proposito dell'opera teatrale nel volume di cui parliamo, cioè all'interno dell'opera d'arte letteraria, e poi anche nella parte invece dedicata alle funzioni del linguaggio nello spettacolo teatrale, un saggio che è in appendice e che Ingarden pubblica per la prima volta nel 1958 per poi inserirlo nella terza edizione del 65 dell'opera d'arte letteraria. Fatta questa prima esposizione, passerò invece a sottoporvi quelli che secondo me sono dei punti di forza della sua teoria rispetto agli studi teatrali attuali, quindi aprono delle prospettive e si potrebbe procedere in questa direzione, comunque provare a leggere in maniera costruttiva quanto Ingarden dice all'interno di studi semiotici teatrali. Però voglio anche sottoporvi dei punti di estrema debolezza, secondo me, o comunque tanto controversi da non poter essere assunti senza una serie di paletti critici ben chiari. Dunque, per quanto riguarda la sintesi iniziale, Ingarden parla in maniera più o meno approfondita dell'opera teatrale nel capitolo dodicesimo, là dove affronta i casi limite dell'opera d'arte letteraria, però prima ancora nel capitolo sesto, dove discute delle unità di significato, presenta il dramma come una struttura basata su due macro strutture, su due pilastri, il testo principale e il testo secondario. Ve lo richiamo alla mente, l'avete senz'altro letto. Il testo principale coincide con le battute dei personaggi ed è il testo drammatico vero e proprio. Il testo secondario invece ci dà una serie di informazioni aggiuntive e comprende tutto quello che del testo non rientra nel discorso riportato in forma diretta, per cui le didascalie, i personaggi, le note di regia, eventuali titoli o penso anche alla divisione in atti, in scene. Il testo principale è il testo drammatico, ciò non significa che il testo secondario non sia importante o meno importante, ci dà delle informazioni necessarie per comprendere e completare al meglio il senso del testo principale, per cui sono strettamente legate. Questa è la prima differenza o comunque la presentazione della struttura dell'opera teatrale scritta, o meglio del dramma, che Ingarden ci dà. Nel capitolo dodicesimo lui invece postula un'altra differenza, che è un po', voi siete immagino più o meno a digiuno comunque di studi teatrali, però la differenza che noi facciamo fin dall'inizio tra rappresentazione, opera scritta e opera teatrale. La rappresentazione, per intenderci, è il singolo evento scenico, ciò che noi andiamo a vedere una sera andando a teatro. Questo implica una replicabilità della rappresentazione teatrale, perché si replicherà la sera successiva e chissà quante altre volte, però una replicabilità non vuol dire identità, ci saranno sempre dei tratti diversi, è ovvio. Di contro, e un'altra cosa aggiunge in gabbia a proposito della rappresentazione, ha sicuramente degli elementi di realtà molto molto più forti rispetto all'opera scritta, perché non c'è soltanto la dimensione della referenza esterna e oggettiva, però ci sono anche i mezzi rappresentativi degli oggetti reali. Il testo scritto invece, il dramma, è un corpo ormai fissato, una forma sostanzialmente immutabile che si presta a queste rappresentazioni. E qui Garvin dice una cosa secondo me problematica nel momento in cui sostiene che la distanza tra la rappresentazione e il testo scritto ci informa del valore estetico della rappresentazione, perché lui fa l'esempio: ad una rappresentazione brutta equivarrà una maggiore distanza. Beh, è qualcosa dal punto di vista teatrale, un'affermazione alquanto un po' una trappola, difficile da definire, pone tante domande. Cosa vuol dire questa distanza? A me viene in mente il concetto di fedeltà, su cui tanto si dibatte. Quando una rappresentazione è fedele, che rapporto c'è tra la rappresentazione e il dramma scritto? Però ci tornerò tra un attimo, tenevo solo a farvela presente. Tra rappresentazione e dramma scritto, in Garden pone un altro corpo che non definisce in verità in maniera precisa, che è l'opera teatrale. L'opera teatrale, per intendersi, già non è più solo il dramma scritto, perché comprende nella definizione che in Garden prova a mettere insieme in maniera un po', secondo me, non propriamente pertinente o comunque frettolosa, comprende, dicevo, altri mezzi di rappresentazione. Quindi ho provato a chiedermi cosa intende Garden per opera teatrale, e dalla mia interpretazione viene fuori che per opera teatrale si intende la costruzione che già il regista fa, che è ancora un'idea, non esiste nella rappresentazione, però è il punto di riferimento delle rappresentazioni che vediamo. Per farci un esempio, preso un'opera teatrale, quindi scritta, La tempesta di Shakespeare, esiste rispetto a questa opera teatrale scritta una serie ovviamente di interpretazioni, di trasposizioni sceniche possibili. Trasposto questo discorso all'opera teatrale, l'opera teatrale corrispondente potrebbe essere una singola trasposizione scenica pensata dove il dramma esiste, ma esiste una con presenza di elementi rappresentativi che non è soltanto la lingua. Per esempio, La tempesta, messa in scena da Strehler negli anni 40, 1948 per la prima volta. Questa è un'opera teatrale, e spero qui di non essere caduta io in errore interpretativo. E poi dalla tempesta di Strehler come opera teatrale sono discese le rappresentazioni, quelle a cui hanno assistito gli spettatori all'epoca. Bene, opera teatrale e testo scritto differiscono, dice in Garden, per un elemento sostanziale che è oggettivo, cioè hanno un testo principale comune, ma il testo secondario, tutto l'apparato che per lo più nominale delle didascalie, dei nomi dei personaggi, scompare nell'opera teatrale, dunque anche nella rappresentazione. Di conseguenza, nell'opera teatrale troviamo altri linguaggi, quindi altri mezzi di rappresentazione che ci informano però delle stesse cose, ce le rappresentano in maniera diversa, con un proprio codice. Sostanzialmente non soltanto rappresentano le oggettività intenzionate nel testo secondario, ma anche in quello principale. Questo rende l'opera teatrale autonoma, distante, dice in un primo momento in Garden. Poi cade in contraddizione allora che ci dice: beh, questa differenza andrebbe ristretta nei limiti di una correlazione. Io ve lo sto riassumendo appunto perché voglio che vi siano ben in mente questi concetti. La correlazione vuol dire che ci sono degli elementi comunque comuni, e quello più evidente è la correlazione semantica che c'è tra testo scritto e rappresentazione. Fondamentalmente, dice Garden, nello stesso dramma, solo che il testo scritto è in una forma e la rappresentazione teatrale è in un'altra forma. E da qui va avanti e arriva alla formulazione dell'opera teatrale, la definizione dell'opera teatrale come caso limite dell'opera d'arte letteraria, sulla scorta di una serie di ragionamenti che lui fa, la cui conclusione è: in fondo l'opera teatrale consta dei quattro strati che costituiscono anche la struttura dell'opera letteraria, non solo in particolar modo l'unità di significato e le informazioni sonoro-linguistiche sono per lo più coincidenti, perché il testo principale è lo stesso, stiamo parlando delle stesse informazioni sonoro-linguistiche che avvengono anche, vengono messe in scena, pronunciate verbalmente. È un'opera polifonica, perché ci sono delle formazioni diverse, esteriche, che concorrono a formare l'opera, pur mantenendo la loro autonomia, quindi siamo in grado di distinguere le diverse formazioni estetiche. Non solo è in grado di creare delle situazioni da cui scaturiscono le qualità metafisiche, al pari dell'opera letteraria, e si basa poi su un ordine di successione, altra affermazione secondo me molto problematica, perché in Gardner tiene a precisare che l'ordine di successione dei segmenti che compongono anche l'opera teatrale non va intesa in senso temporale. Lui ci dice: una scena è conseguenza della precedente e getta le basi per quella successiva. Mi sembra un rapporto molto più di causa-effetto che non di successione temporale, problematica come affermazione secondo me rispetto all'opera teatrale, che un tempo ce l'hai, come oltre il tempo della vicenda narrata ha un tempo anche della rappresentazione, cosa che qui in Gardner, per coerenza in parte al suo discorso, forse anche perché fin troppo esule appunto dal suo discorso, non tiene in considerazione. Ultimo punto sul contenuto della sua esposizione su cui voglio richiamare l'attenzione, ovviamente le quattro funzioni che ha il linguaggio all'interno dello spettacolo. Linguaggio, intendiamo qui la, come la parte linguistica dello spettacolo, nel leggere Gardner. La funzione di rappresentazione, che è chiara, diventa più o meno fuori, rappresentazione degli oggetti esterni, degli oggetti reali, attraverso, in questo caso, nel suo discorso, la lingua. La funzione di comunicazione, di ovviamente un contenuto che viene trasmesso. La funzione di espressione, espressiva, per cui le parole servono ad esprimere degli stati psichici o piuttosto che delle emozioni dei personaggi, e infine una funzione che non viene chiaramente definita, io la direi drammatica, ma non per riferimento al dramma scritto quanto per riferimento allo svolgimento del dramma, perché la funzione delle parole è di costruire l'azione, di portarla avanti, di alimentarla o eventualmente anche fermarla. Ora, per me è importante vedere porre l'accento sul fatto che queste quattro funzioni, secondo Gardner, si relazionano in maniera diversa rispetto al mondo rappresentato oppure rispetto allo spettatore. Cioè, un conto è considerare le quattro funzioni rispetto alla funzione scenica, per cui il personaggio parla e, ad esempio, la funzione di comunicazione o quella espressiva ha un effetto sul personaggio che lo ascolta, oppure serve a rappresentare il mondo scenico. Un altro conto invece è considerare queste quattro funzioni rispetto ad un altro ricevente, perché c'è un altro ricevente all'atto della rappresentazione teatrale, che è lo spettatore. Presuppone, questo in Gardner lo spiega bene, un diverso orientamento di ciò che vi sta dicendo, ma presuppone anche un diverso canale della comunicazione, dunque delle modalità diverse in cui questo si esplica, in cui le funzioni diventano efficaci. E secondo me in Gardner conclude dicendo che la differenza sostanziale è ontologica. In altre parole, il problema è, per cercare di ricondurci a degli esempi reali, concreti, se il personaggio dice una battuta o fa un'azione, in questo caso parliamo di lingua, quindi una battuta, il personaggio interpreterà questa battuta in un modo. Lo spettatore, a sentire la stessa battuta, la interpreterà anche sul livello del personaggio, ma gli attribuirà un altro senso. In Gardner si pone questa domanda in maniera non esplicita, ma è comunque chiara alla lettura: perché succede questo e come succede? E quindi risponde: il problema è nel diverso carattere ontologico dell'affermazione o comunque anche della comunicazione. In pratica, il personaggio, che è finzione di stesso, pone alla base della sua ricezione una semplice frase, cioè che è vero tutto quello a cui lui sta ascoltando, e quindi si comporta di conseguenza. Invece lo spettatore sa fin dall'inizio che quella è finzione. Questo crea un distacco, il distacco rende possibile l'assunzione da parte dello spettatore di quell'atteggiamento estetico che è fondamentale per la fruizione di un'opera, teatrale nel mio caso, ma in realtà penso valga per qualsiasi opera d'arte. Ultima considerazione che Garden aggiunge, secondo me è anche importante, ovviamente per esercitare questa funzione estetica bisogna lavorare di stile, e lui fa in coda al saggio una serie di esempi di manipolazioni di stile legate a correnti, legate ad autori, a periodi storici in maniera particolare, dove, fatta eccezione per un teatro che ritiene come punto di riferimento in tutto il testo, in questo saggio come nell'opera d'arte letteraria, per il teatro naturalista, il problema è una non naturalezza del linguaggio che non è percepita dal personaggio che ascolta o che comunque i personaggi interagiscono, e non è in fondo neanche di peso per lo spettatore, ma serve soltanto ad orientarlo nella sua fruizione dell'opera. Qui Ingarden conclude il suo saggio, e io qui a questo punto, nella seconda parte del mio intervento, vi spiego le mie conclusioni, e vorrei sottoporvi dapprima quelli che ho definito punti deboli o comunque controversi. Il primo un po' l'ho già esposto, il problema della fedeltà. Un'opera è brutta se c'è maggiore distanza, comunque vuol dire che c'è maggiore distanza tra la rappresentazione e il testo scritto. Tante sono le domande che potrebbero sorgere a chi comunque ha cognizione di studi di teatro, e ho pensato alla questione della fedeltà che è l'imbattuta penso da due o tre Schiller almeno, e non solo. Il problema lo risolve, in realtà una risposta secondo me appropriata viene data da una studiosa di teatro, non soltanto di lingua tedesca, che è Erika Fischer-Wicht, che dice la fedeltà di fatto non esiste, dunque potrei concludere io anche questo rapporto di vicinanza o lontananza, così come lo formula in Garden, lascia un po' perplessi nella sua interpretazione. Dunque forse vicinanza non esiste, almeno così come sembra intenderlo lui, ma lui non ne dà alcuna spiegazione. E questo perché? Perché se poniamo i casi in cui è possibile la vicinanza, dunque io direi la fedeltà, sì, è possibile vedere come di fatto non sono attuabili. Il primo caso, quando il dramma scritto è messo in scena seguendo il principio di riproduzione dell'aspetto del dramma stesso. L'aspetto del dramma stesso è controverso, perché l'aspetto non è solo la forma è definita e già porrebbe dei problemi. Se poi passiamo a piano semantico ne abbiamo ancora di più, e perché non è possibile assolutamente avere un'interpretazione già di per sé univoca del dramma, figuriamoci poi trascorrerla così tout court in scena. Il secondo, quando lo spettacolo ricalca la struttura interna del dramma, già Ingarden ci dice, facendo già solo riferimento alla sua struttura del dramma, testo principale e testo secondario, nel momento in cui lo si mette in scena abbiamo solo il testo principale, la struttura è già di per sé diversa, ma anche la struttura che noi tutti conosciamo, gli archi, scene, non si regge più nel momento in cui assistiamo ad una rappresentazione teatrale, perché possiamo anche avere degli intervalli che ci informano delle cesure del dramma, ma questo non è sempre rispondente, né tantomeno sempre accade. Un dramma può essere messo in scena senza pause, e gli esempi potrebbero continuare. Infine, quando i segni teatrali hanno lo stesso significato dei segni linguistici, ed anche qua è difficile, perché se di segni linguistici interpretiamo il segno linguistico dandogli un significato preciso, e poi con una relazione matematica più univoca pensiamo di trovare un segno teatrale che ci dia lo stesso significato, supponiamo questo sia possibile, nel momento in cui il segno teatrale è inserito nel contesto della messa in scena, inevitabilmente si creano delle reti semantiche altre, diverse, ulteriori, e non è più possibile, parlando in termini di reversibilità, fare un processo all'indietro, e quindi non si regge, non c'è corrispondenza tra l'una e l'altra in maniera così semplice. Il secondo punto, secondo me molto controverso e in fondo inammissibile a chi studia teatro oggi, pertiene la definizione dell'opera teatrale come caso limite dell'opera letteraria. Qui perché Ingarden la inserisce, cioè noi la troviamo nell'opera d'arte letteraria nel testo del 1931. Non sembra cambiare di molto la sua posizione neanche nel saggio del 58, e anche alla riedizione non c'è nessuna aggiunta. Noi cominciamo a parlare di autonomia dell'arte teatrale dall'inizio del Novecento, con Edward Gordon Gray, l'arte del teatro, siamo nel 1905, c'è tanta buona parte di sperimentazione delle avanguardie che rivendica l'autonomia dell'arte teatrale rispetto alla letteratura, e di pari passo c'è il bisogno degli studi teatrali di sancire la distanza non solo dell'oggetto di studio dall'opera letteraria, ma anche del campo di studi rispetto agli studi letterari. E questo è, secondo me, fondamentale, una critica inevitabile che si muove al testo di Ingarden. Tuttavia, mi sono posta anche la domanda: come mai è possibile che lui non conoscesse le realtà teatrali là dove si sta dirigendo il teatro, quello che accadeva intorno a lui? È possibile che abbia ancora come riferimento un teatro tardo ottocentesco o sì, naturalista, insomma troppo legato alla drammaturgia? Di fatto lui sa che esistono altre realtà teatrali, secondo me, perché lo accenna qui e là, non approfondisce, e questa è una conseguenza logica del suo discorso. Come parlare in un'opera che vuole investigare i meccanismi di creazione della finzione di opere invece teatrali, dunque di spettacoli che la finzione la vogliono disvelare o la rifiutano addirittura tu fin dall'inizio? Quindi è innanzitutto un problema di coerenza logica rispetto al suo discorso. E non solo, io la leggerei anche nei termini di una provocazione, o se non era intenzionalmente una provocazione da parte di Ingarden, lo diventa per noi oggi, e spero che, insomma, dal mio punto di vista dovrebbe essere colta però in maniera costruttiva tale provocazione. Passo ai punti di forza, che sono fortunatamente un po' in più, vale a dire, il primo, la recensione. È molto molto interessante tutto ciò che in fondo avete detto anche voi a proposito della lettura come momento in cui si colmano le indeterminatezze, gli spazi vuoti, come momento anche ultimo della vita in cui si concretizza l'opera letteraria. Beh, questo vale anche per il teatro. Meyerhold, uno dei riteatralizzatori del primo Novecento, scriveva nei suoi scritti che lo spettatore è il quarto creatore, al fianco del regista, al fianco dell'attore, al fianco dell'autore, naturalmente. Ed è la semiotica della recensione insieme all'estetica della recensione uno dei campi dove sempre si ritorna in ambito studi teatrali, però effettivamente un approfondimento in tal senso non c'è mai stato con grande cognizione di causa. C'è uno studio, Marco De Marinis scrive una semiotica del teatro alla fine degli anni 70, dove ci propone un ribaltamento di prospettiva, in fondo quello che sembra dire Ingarden. Cioè, proviamo a considerare lo spettatore non più come un destinatario dell'opera teatrale, ma come un soggetto che crea l'opera teatrale, sia ideale perché è presente già nel processo di gestazione dell'opera teatrale, sia concreto perché effettivamente serve qualcuno che sia seduto in sala e veda l'opera teatrale e capisca il suo significato. Questo è, secondo me, uno dei punti più interessanti. Quanto Ingarden sia passato in tal senso, devo dire molto poco, anche in ambiti tedeschi, perché poi ho cercato di ritrovare una serie di scritti di studiosi del teatro che però abbiano contemplato anche la teoria di Ingarden. Devo dire che sono molto pochi, molto molto pochi. Si accoglie generalmente solo la distinzione tra testo principale e testo secondario, tutto il resto cade un po' nel dimenticatoio, secondo me anche perché è complesso, oltre che controcorrente, rispetto ad una serie di studi che invece si incentrano sul teatro post-drammatico, di quanto dire, sulla performance, quindi sono ben lontani dall'estetica a cui pensa Ingarden nel momento in cui, secondo me, scrive questo testo. E, però è interessante vedere come De Marinis, che è un italiano, cita Ingarden seppur in nota e si rifaccia alla scuola di Costanza, che invece ha una grande su cui il pensiero di Ingarden ha una grande ricaduta, esattamente per il concetto di orizzonte d'attesa. Vale per la lettura come per il teatro: noi abbiamo una serie di conoscenze extra teatrali, extra letterarie, che però ci aiutano nel momento in cui approcciamo un testo oppure approcciamo un'opera teatrale a capire che A, siamo dinanzi ad un'opera letteraria oppure teatrale a seconda dei casi, e B, magari a creare anche un giudizio critico e a dare delle interpretazioni sulle basi di queste conoscenze, che non devono essere necessariamente settoriali, ben vengano se sono. Il secondo concetto è quello di lettore implicito, che secondo me anche risente molto di quello che dice Ingarden, per cui già nell'opera teatrale, in questo caso e dunque direi nel dramma a monte, viene postulata la figura di uno spettatore in grado di leggere al meglio l'opera dinanzi a cui si trova, colmando quelle determinatezze forse intenzionate anche nel processo creativo iniziale. Però, come dicevo, è una materia davvero ancora agli inizi, molto molto poco, un sentiero poco battuto, e secondo me questo è un punto di forza del pensiero di Garden. Il secondo invece, e più o meno il legato, riguarda il meccanismo che crea l'illusione a teatro, o quello che diceva anche Angelucci a proposito dell'illusione, della finzione. Esattamente nel momento in cui gli oggetti teatrali vengono selezionati, colmano le indeterminatezze, danno comunque una definizione a ciò che ancora non è definito nel testo scritto, e questo spinge lo spettatore a, come dire, a recepire questi oggetti in maniera più opaca, più forte, e dunque a crederci come se fosse una realtà. Eco parla di sospensione dell'incredulità. Secondo me le due posizioni di Eco e di Garden sono molto vicine, sebbene diverse per approccio, però si potrebbero completare a vicenda. Nel senso, in Garden ci dice all'inizio c'è questa assunzione della consapevolezza della finzione, ed è una formulazione di base preliminare, lo spettatore sa che sta assistendo a qualcosa che non è vera. Però poi a questo livello preliminare rimane confinato l'atteggiamento scettico, comincia invece a vivere l'illusione teatrale. Ecco, ci dice all'inizio da parte dello spettatore, lui aggiunge anche da parte dell'attore, ci sono appunto delle formulazioni analoghe, l'attore dice attenzione, io sto recitando, quindi vi sto dicendo delle cose che non sono vere, noi lo sappiamo per cultura extra, enciclopedia esterna, ma dice anche io sono un altro uomo. Posto queste due formulazioni di partenza, poi lì avviene un fenomeno che in fondo Eco non spiega bene, che è quello della sospensione dell'incredulità. In Garden potrebbe spiegare, secondo me, quello che ha detto a distanza di tempo, e si potrebbe procedere in questa direzione. Altri tre punti ed ho concluso. Il primo riguarda la funzione dell'azione, appunto del linguaggio. Il linguaggio crea l'azione, è il motore dell'azione nello spettacolo teatrale. Cice Garden, questo è possibile perché l'enunciazione nello spettacolo teatrale avviene in un dato momento, in un dato spazio, ma anche in un dato punto della vicenda che si sta raccontando. Secondo me qui si potrebbe andare avanti ribaltando un po' il punto di vista da cui si è sempre considerato il rapporto testo messa in scena, cioè non più come due poli un po' che si contendono e che, dove il testo ha avuto sempre la meglio, quindi neanche più in termini di fedeltà o, come dice lo stesso in Garden, di vicinanza o lontananza rispetto a questi due poli o prodotti artistici diversi, piuttosto considerando la funzionalità del testo letterario all'interno dello spettacolo teatrale. Il testo letterario funge inevitabilmente da elemento deittico, da corpo deittico, ci dice una serie di informazioni che sono fondamentali per l'azione drammatica. E questo, secondo me, sarebbe un buon approccio per rivendicare un'autonomia dell'opera d'arte teatrale rispetto a quella letteraria, che insomma è uno dei nodi apparentemente risolti da un po' di tempo, però qui sempre quasi di cadere, perché inevitabilmente il teatro è sempre comunque legato alla letteratura, per fortuna. Altri ultimissimi due punti, a proposito della funzione di comunicazione, in Garden specifica c'è anche una funzione di influenza, non solo di comunicazione, per cui ciò che viene detto mira ad avere una reazione, sia una concreta azione da parte di chi ascolta, sia la formazione di idee nuove, oppure provocare uno stato emotivo. Non solo, dice, esiste una funzione di autoinfluenza, per cui il personaggio che parla ascolta le sue parole e prende maggiore coscienza di ciò che sta dicendo, e questo può ovviamente portare ad una serie di cambiamenti sul personaggio. E io propongo, perché non provare a fare un salto, applicare il metodo di Garden, cioè il ragionamento di Garden sulla funzione di influenza o autoinfluenza in relazione al personaggio, all'attore, che è uno dei problemi degli studi teatrali attuali, capire come funziona la recitazione, non solo come si è evoluta, come è stata, come è passata da una codificazione più o meno stretta ad una molto più larga. Beh, ragionare sulla recitazione in termini anche di processo di autoinfluenza che l'attore vive nel momento in cui studia il testo che mette in scena, recita, tanto da forse autoconvincersi. Penso sia una prospettiva molto interessante. L'ultimissima, che è un po' una considerazione al margine, in fine conti in Garden, con la sua riflessione sull'opera teatrale, con le case limite dell'opera letteraria, oppure sulle funzioni del linguaggio, secondo me si insinua in una questione importante relativa alla presenza sempre e comunque di elementi di letterarietà nello spettacolo teatrale. Anche lo spettacolo teatrale, e lo dico per esperienza da spettatrice prima ancora che da studiosa di teatro, anche lo spettacolo teatrale che si prefigge, partendo da un testo come semplice spunto, una costruzione completamente diversa che non vuole essere drammaturgica, poi allo spettatore comunica sempre degli elementi di letterarietà. Vuoi perché lo spettatore arriva con il suo bagaglio di conoscenze allo spettacolo e quindi un po' se l'attende e poi questo influisce sul suo giudizio, poi perché è effettivamente così. Questi elementi di letterarietà andrebbero sondati e sarebbe interessante provare ad applicare un metodo di ingaggio con tutte le dovute cautele naturalmente agli altri linguaggi che lui pur non considera purtroppo, e questo è anche un limite tra l'altro della sua definizione dell'opera teatrale come caso limite, perché ovviamente pensiamo alla sola polifonia, la polifonia nell'opera letteraria è comunque riferita ad un unico codice, ma parliamo di un'opera teatrale dove abbiamo più codici, quindi è polifonica, ma è polifonica in maniera completamente diversa, purtroppo non si regge, o comunque andrebbe rivista, un po' smussata o ampliata. Quindi, ecco, sondare il rapporto letteratura scena sulla traccia anche di Garden, secondo me potrebbe portare un passo un po' più avanti, un po' più in là rispetto ad una materia che davvero vi garantisco non è assolutamente non ancora ben sviluppata, compresa, conosciuta, ed è solo un aspetto degli studi di teatrale. Bene,
grazie. Interessante, voi siete stata veramente molto brava nei tempi, per cui abbiamo 20 minuti buoni di discussione e passo il microfono.
Un'osservazione a margine, per come conosco la vita di Cracovia, come dire, il teatro è una delle componenti assolutamente importanti della vita della città. Per cui è abbastanza improbabile, che se non lo si può dire, che Lingarde non avesse avuto, oltre al fatto del, come dire, che la sperimentazione teatrale a Cracovia, non solo con Cantor, voglio dire che è più recente Lingarde, ma anche prima, come dire, è stata un'esperienza costantemente rinnovata negli anni. Per cui presumo che da parte di Lingarde ci possa essere stato una specie di atto di, come dire, di testardaggine, nel senso di dire alcune delle cose interessanti le ho dette addirittura negli anni 30. Il fatto che non ve ne siate accorti è, come dire, colpa vostra, però in realtà c'erano lì già fin dall'inizio. Lo dice anche nell'introduzione, nella seconda o nella terza, adesso non ricordo, fa presente che il suo testo in fondo ha avuto una recezione minore di quella che avrebbe meritato di avere. E quindi può anche darsi che ci siano, cioè che abbia intenzionalmente evitato di, come dire, riscrivere questi passaggi, anche perché poi alla fine si occupava di altre cose, per cui probabilmente sarebbe stato anche difficile. Ma che, come dire, pur sapendo che dovrei riscrivere questi capitoli, ci sono comunque cose interessanti che conviene lasciare, eccetera. Un'interpretazione, non ho nessun dato di, come dire, a supporto, però il contesto che ci sta attorno mi suggerisce che potrebbe anche essere in questi termini.
Aggiungo soltanto che sono pienamente d'accordo su questo. Come dicevo, ci sono dei cenni nel testo, insomma, disseminati quella che lasciano intuire che comunque Garden sia perfettamente a conoscenza di quello che accade a teatro in quel periodo, tanto più che stiamo a Cracovia, ma stiamo né, poco distante da Mosca, cioè penso che abbia ricevuto bene degli stimoli dal teatro, conoscendo quella realtà. Tra l'altro il fatto stesso che lui si occupi di queste questioni nell'anno 30, cioè il 27, 28 quando compone, poi l'opera viene pubblicata nel 31, secondo me è estremamente significativa, perché due cose vanno tenute in conto: la semiotica teatrale nasce con la Scuola di Praga e sta nel 31 con le prime pubblicazioni, contemporaneamente la Theaterwissenschaft come scienza se nasce nel 31 con un altro studio di Max Ehrmann, quindi c'è del fermento. Di voi Larmen sicuramente ha avuto quantomeno sentore o conoscenza, io non posso sostenerlo con convinzione di causa, con delle fonti, però seppur non l'avesse saputo, il fatto che lui se ne occupi è comunque significativo e lo colloca all'interno del suo tempo. Questo è stato un motivo di grande apprezzamento da parte mia nel leggere queste parole in quel periodo, quindi sono d'accordo pienamente, ed ecco perché poi l'ho letta anche in termini di provocazione.
Dunque, io sono stato molto contento di sentire tutto quello che ho sentito oggi qua e ho imparato molto, devo dire anche, e devo dire che sono stato anche molto contento del fatto che ci sia stato un atteggiamento critico anche verso In e Garden, un atteggiamento come l'ultimo che tentavo di mettere in luce, cioè metteva in luce molto bene anche certi limiti del discorso di In Garden, che io condivido perfettamente, insomma. Volevo però concludere personalmente soltanto anch'io gettando, no, soltanto il seme di una critica abbastanza grossa in Garden, no? Però lo faccio citando solo due passi di altri in modo molto, molto breve, no? Il primo è questo: io sono arrivato a In Garden via Banfi, Paci, la scuola cosiddetta scuola di Milano, la scuola di Banfi, no? Bene, Banfi quando parla di estetica fenomenologica parla di Conrad e di Geiger, non parla mai di In Garden in quanto studioso di estetica. Ne parla però una volta in riferimento a Essenziale Fragen, no? E denuncia i rischi di razionalismo ontologico dogmatico, no, che si sono manifestati nella scuola Husserl, nella scuola di Husserl e in particolare in Garden, no? Ecco, questo il rischio di assolutizzazione di punti di vista, di gerarchizzazione, di anteposizioni indebite, assolutamente, come è il caso di assolutizzazione dell'ontologia dell'opera letteraria, cioè voglio dire della descrizione dell'oggetto estetico, no? Vi cito un'altra cosa per dare un'idea diversa di cosa possa voler dire fare fenomenologia che non sia quella di In Garden, eh? Ed è un passo dal diario fenomenologico di Paci. Nel 1936 Paci va a trovare Husserl, appena letto le meditazioni cartesiane, dice di non aver capito niente e chiede a Husserl che glielo spieghi. Banfi disse qualcosa di molto semplice: eravamo nel suo studio, no? Vede quel vaso di fiori, provi a descrivere quello che veramente vede, no? Punto, questo è quello che deve fare per capire le meditazioni cartesiane. Io non volevo accettare questa proposta e riproponevo i problemi tradizionali della filosofia. Ora so molto bene che cosa Banfi voleva dire, che cosa vuol dire per me, no, fare fenomenologia. Chiudo, perché qui si apre un discorso enorme, ma lo lascio come sospetto proprio, no? Che mi sembra giusto.
Sospetto salutare, direi.
Mi sembra giustissimo.
Beh, inserisco velocemente nella dibattito sulla questione del teatro, nel senso che giusto due elementi di chiarimento. Uno che mi viene dalla questione della fedeltà, no? Allora, se è vero che la correlazione semantica gioca un ruolo fondamentale, o forse più generalmente il contenuto ideale, no? Forse è il contenuto ideale che ci permette di fare il ponte tra le diverse interpretazioni, e quindi anche nel caso della fedeltà, no? Tra il rapporto tra la presentazione e il dramma scritto e testo scritto. Se è vero questo, forse è per questo che se c'è fedeltà, come dire, il compito per il contenuto ideale è più facile, facilitato, cioè è meno tirato, il contenuto ideale è un ponte meno lungo, deve fare un lavoro meno grosso per far da ponte tra le diverse interpretazioni, quindi fare in modo che in qualche modo due interpretazioni siano due interpretazioni della stessa cosa, e quindi mantenere poi l'idea dell'unità dell'oggetto. Quindi forse in fondo spezzare una lancia alla fedeltà, ma più da un punto di vista di esemplarità, che forse nel caso della fedeltà, cioè laddove c'è la fedeltà, il compito di mantenere l'unitarietà dell'opera anche del teatrale è più facile, molto semplicemente. Quindi, questo è giusto uno spunto. E l'altro spunto sui cinque punti di forza, che poi diventano punti di critica, perché in qualche modo sottolineano l'autonomia e la specificità della dimensione teatrale, quindi rispetto alla questione dell'opera d'arte letteraria, misurano anche la distanza, quindi sono punti di forza non per l'opera d'arte letteraria sempre, ma ecco, uno invece che mi sembra un punto di forza tutto sommato su cui riflettere anche per l'opera d'arte letteraria, detto che è un punto di forza della specificità del teatro sulla letteratura, è la determinazione di tipo dittico. Nel senso che io adesso in Garda non se ne occupa in maniera esplicita, nell'opera d'arte letteraria, ne parlo dell'opera d'arte teatrale, però in effetti nell'opera d'arte letteraria, e non solo nella lettura, ma nell'opera stessa, nella costruzione dell'opera stessa, l'elemento dittico è molto interessante, perché una di quelle concretizzazioni poco contingenti, nel senso che è difficile fare a meno di deittici in un romanzo, e quindi giusto riferimento che mi viene in mente è a un autore della stessa epoca, ma che tre anni dopo scrive una parte, una teoria del linguaggio, in cui il linguaggio, quindi una cosa che è assolutamente pertinente per la letteratura, è fatto con queste due grandi categorie, cioè due grandi studi, uno sull'indessicalità e l'altro sulla rappresentazione, come due elementi imprescindibili l'uno dall'altro, cioè in qualche modo non si dà il linguaggio senza, ovviamente qui avremo una dimensione, una visione del linguaggio in cui la dimensione comunicativa è estremamente importante, cosa che evidentemente fare il problema per il Garden. Però ecco, giusto uno stimolo che non è ingardeniano, in qualche modo riflette in generale sul fatto che poi forse questo aspetto deittico potrebbe essere qualcosa in comune anche con l'opera d'arte letteraria, con Ingarden o contro Ingarden, non lo so, ma può essere un elemento interno, indipendentemente dall'implicazione della lettura o della ricezione. È giusto questi due spunti.
Rispondo brevemente. Per quanto riguarda la lista, sono perfettamente d'accordo, perché è vero che è innanzitutto una proprietà dell'opera letteraria, più ancora che essere in teatrale. Il teatro ha una valenza ovviamente maggiore perché fondamentalmente serve a descrivere o anche a lanciare un ponte, creare un ponte in verità tra le parole e la scena, oltre che a costruire la scena, quindi ha ulteriori funzioni rispetto a quelle che comunque valide ha in entrambi i casi di rappresentazione e di costruzione di nessi con lo spazio innanzitutto e con il tempo della figurazione, della rappresentazione letteraria come del resto teatrale. Io la considero un punto, come dicevo, di forza dell'argomentazione di Ingarden, perché per chi studia teatro potrebbe essere una soluzione per vedere proprio da una prospettiva diversa rispetto a quanto non viene fatto di solito il rapporto tra opera letteraria e messa in scena, quindi non necessariamente oppositivo o in termini di distanza o vicinanza, ma in termini di funzionalità. La seconda cosa invece, per quanto riguarda la fedeltà e ragione, si incontrano nel senso, tant'è vero che si tende a spiegare la fedeltà innanzitutto non usando più questo termine che tanto chiama la memoria e insomma pesa, ma si parla per esempio di adeguatezza della messa in scena rispetto almeno ad un significato introdotto nel dramma, per cui si dice una rappresentazione adeguata rispetto al dramma se riesce a interpretarne almeno un senso del dramma. Come lo fa? Da qui i processi di trasformazione sono diversi, perché possono essere globali, interpreto il dramma nell'insieme e ti restituisco quel senso, può essere strutturale, se per esempio io scardino il testo e comincio a vedere le parole, però ci sono dei gesti, c'è uno spazio, traggo i sensi da ognuna di queste strutture, di questi codici e li traduco poi nella messa in scena, oppure può procedere linearmente, cioè prendo battuta per battuta, scena per scena e faccio questo processo di interpretazione. Però questo è fin troppo specifico, insomma, già nell'ambito teorico teatrale, per cui non era venuto fuori. Ma io volevo fare una piccola riflessione, intanto grazie, mi sono molto chiaro, poi in realtà anche, proprio, cioè, anche una prospettiva ovviamente diversa. Ma volevo fare una breve riflessione su questa, su questi aspetti, su alcuni aspetti che emergono nell'appendice sul teatro, sulla dimensione del dialogo. Perché in realtà è un, secondo me è un passo bellissimo in realtà dell'appendice, anche traducendolo rispetto a questioni teatrali in cui ero veramente più preoccupante rispetto alla dimensione che me ne conosco. Poi arrivano questi passi in cui si passa improvvisamente dalla dimensione più prettamente teatrale alla questione proprio del dialogo, sul fatto che poi in realtà ci si conosce, per una dimensione quasi invece psicologica, estremamente esistenziale, cioè ci si conosce veramente solo attraverso il dialogo, che è un dialogo che in parte ovviamente rispecchia nel teatro la dimensione ovviamente degli attori, no? Quindi un dialogo in cui gli spettatori stessi si rivedono nel dialogo proposto a teatro, ma in realtà è una dimensione esistenziale molto più profonda, ed è una dimensione di dialogo in cui c'è un aspetto individuale nel parlare delle proprie emozioni e comprendere le proprie emozioni fino in fondo solo nel dialogo, ma anche in realtà rispetto all'esperienza estetica in cui si fa dialogo dell'esperienza estetica. E questa dimensione è una dimensione che appare in appendice, appare appunto nel caso limite teatrale, ma è una dimensione completamente nuova rispetto agli strati dell'opera d'arte letteraria e anche rispetto alla dimensione della concretizzazione che il lettore fa dell'opera, che rimane in fondo in tutta, almeno per come io tradotto e letto l'opera, rimane in realtà una dimensione abbastanza individuale, per cui c'è sempre anche un pochino il problema a cui faceva riferimento Sara, cioè di una dimensione esistenziale che si può chiudere e riaprire, e l'estetico sembra in realtà una dimensione meno originaria. Invece là c'è veramente un ritorno anche alla dimensione forse più sana, di psicologismo, no, psicologismo ovviamente nel senso lì è un po' naista,
ogni tanto
non lo voglio
no, però appunto quelle, là, cioè, quelle pagine poste proprio alla fine per me sono state,
ma guarda, a questo proposito ti dico, ho trovato interessante soprattutto come il Garden scivoli dalla dimensione più propriamente artistica, poi speculativa filosofica, a quella invece del vissuto e ancora a quella dei meccanismi cognitivi, di come ci si relaziona, cioè è un enorme insomma calderone dove qui mescola conoscenze specifiche e non. Nel caso del dialogo è interessante, il dialogo lui parla di modo, tono e contenuto del dialogo come elementi costitutivi importanti perché abbia efficacia quantomeno la funzione di comunicazione e di influenza. Tutto questo è materiale sicuramente interessante, certo è che forse c'è un rischio di codificazione un po' troppo rigida in alcuni casi, anche l'idea per esempio che all'assunzione di un determinato tono ci sia una determinata reazione, cioè è un po' troppo forse esatto, normativo, assoluto nelle sue asserzioni. Questo forse è un limite della sua argomentazione, ciò non toglie che le idee siano molto, insomma, costruttive in molti casi, sì. Anche questo
c'è anche un problema ovviamente lì di sistematicità, no? Nel senso che l'aspetto, sì, fonico viene ripreso anche rispetto all'opera letteraria, viene rivisto nell'opera teatrale, secondo me ha messo bene in luce che c'è un problema proprio di sistematicità. C'è nel teatro, poi c'è nell'immagine pura, nell'architettura, cioè ci sono tutta una serie di caratteristiche che ritornano, vengono presentate caratteristiche in realtà un po' peculiari delle diverse forme d'arte, ma c'è anche proprio un vizio di sistema, cioè l'idea, no? Ci sono delle caratteristiche strutturali che impegnano e proprio, come dire, influenzano diversi campi che comprendo anche da prospettive schematiche, però che hanno sicuramente
dal mio punto di vista l'argomentazione di Garden funziona per un tipo di teatro, cioè se assumessimo soltanto il teatro che lui ha in mente, che è quello della quarta parete, dell'illusione teatrale, del naturalismo, della naturalezza del discorso, perché lui affronta anche questo problema proprio in ultimo, in coda, potremmo passare molte più affermazioni, cioè potremmo accogliere molto di più le sue argomentazioni. Il problema è che il teatro non è solo quello, come dicevo prima, forse per provocazione, forse per coerenza logica, lui non lo espone. Però tutto quello che riporta, a proposito sia del dialogo, della costruzione, della finzione, funziona fin tanto che lo si rapporta solo a quel tipo di teatro, e all'interno di quel teatro, per funzionare completamente, bisognerebbe considerare soltanto la dimensione linguistica purtroppo, e presupporre una sua superiorità rispetto agli altri elementi. Quello è il nodo che secondo me ha ostacolato la ricezione di Ingarden, anche in ambito tedesco, dove Ingarden invece viene molto più considerato per la critica letteraria rispetto alla critica letteraria.
Linguistica aggiungerei o specificherei di significato, invece questa sì. Nella bella bene le note, no, sono interessanti, che dice una nota in cui si lascia andare, dice a pagina 502, in un buon tra virgolette dramma ogni parola che esprime un'azione senza significato è superflua e quindi se residua è un errore di composizione, cioè tutto ciò che fuoriesce da una dimensione di significato strutturato eccetera è un errore, non è che diciamo un ornamento è un errore. No. Questo fosse un limite, però rispetto a...
Ma poi, fatto questo, sì, ecco, questa premessa, vengono fuori delle cose interessanti su cui vale ancora la pena lavorare, secondo me. Però questa premessa va fatta per onorare quanto è stato fatto.
Forse a questo punto direi che siamo anche in tempo per lasciare arrivare il pubblico alla prossima conferenza, proprio... Una parola veramente di sentito ringraziamento a tutti quanti hanno partecipato. Ovviamente noi continueremo a discutere, la discussione finale è saltata, ma continuerà probabilmente attorno a una birra. Però voglio fare così, diciamo, pubblicamente, ufficialmente, un ringraziamento a tutti, perché mi sembra che anche da prospettive molto diverse, spesso ci siamo confrontati su difficoltà metodologiche, quindi su difficoltà di contenuto su questo testo. Mi sembra che ci siamo intesi, abbiamo dialogato in maniera proficua, almeno io ho imparato a vedere anche il testo da punti di vista molto diversi, e forse anche il merito del testo stesso, nel senso che poi anche con la sua ferocia, in un certo senso, con un certo suo razionalismo, sistematicità, ci pone poi oggettivamente tutta una serie di questioni. Forse nella discussione siamo rimasti più sulle grandi questioni, ci sono tutta una serie di questioni di dettaglio, proprio di analisi molto di dettaglio, che potrebbero anche essere svincolate dall'insieme, che sono di estremo interesse, sulle quali ovviamente non ci siamo soffermati, ma insomma, quindi, ovviamente questo vorrebbe essere un punto d'inizio, un punto, c'è un'ipotesi di raccogliere poi anche questi contributi, molti erano già finiti in qualche modo, testi più o meno scritti, di raccoglierli in una pubblicazione che ovviamente ospiterà altri contributi ancora, una cosa ancora in fiori da stabilire adesso insieme con Lidia Vesperoni, ma sicuramente c'è questa prospettiva, e ci piacerebbe che se questa cosa andasse in porto diventasse una prima introduzione in qualche modo, almeno al testo, lasciamo stare in gamba, ma almeno al testo, per una nuova ricezione, visto che si era lamentato dopo 30 anni. Non avrei avuto un'eccezione, magari averla tardivamente, perché no, in Italia. Ecco, quindi lancio subito questa cosa, poi ne possiamo discutere con calma, ma intanto ancora grazie a tutti.
Forse veramente mi associo, grazie per essere stati qui e anche per la serietà, cioè per mantenere questo punto critico anche rispetto ai propri studi, le proprie posizioni, penso sia stato effettivamente per tutti estremamente interessante, per me lo è stato. Per cui grazie.